Festa di Ogni Santi 2019. Donaldo May.
Secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla monte, si mise a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Alla fine del primo secolo si scatenò da parte dell'impero romano una feroce persecuzione contro i cristiani. E molti cristiani morirono martiri per la fede. Tra questi c'è Giovanni l'Evangelista, che, data la sua ormai più che veneranda età, viene relegato ed esiliato a Patmos, un'isola dell'Egeo. E da lì questo apostolo del Signore scrive alle varie chiese, alle sette chiese che vede proprio da Patmos, tutti intorno a quest'isola. Scrive ai cristiani perseguitati e scrive un libro tra i più belli di tutte le letterature, l'Apocalisse. Un libro difficile perché usa paragoni, immagini già usate dagli antichi profeti apocalittici come Daniele, Ezechiele e altri, ma che a noi sfuggono se non abbiamo questa conoscenza, così come sfuggivano non ai cristiani che conoscevano la Bibbia, ma agli altri. Un linguaggio cifrato, non poteva dire Roma vi perseguita, allora dice la grande bestia che viene dal mare. Ecco, la grande bestia è Roma, l'impero che uccide i cristiani, che li perseguita. Così, con queste immagini, l'immagine, ripeto, il linguaggio cifrato, vuole incoraggiare i cristiani perseguitati. Il messaggio del libro è semplicissimo, detto proprio in soldoni. Cristo è morto ed è risorto, e ha vinto già la battaglia. La vincerà in maniera definitiva al suo ritorno glorioso, ma intanto ha vinto ed è presente nella sua Chiesa per incoraggiare i cristiani alla fedeltà, a non perdere la fede, a non aver paura della spada del persecutore. Ecco, la tesi del libro è questa, un libro di incoraggiamento, non di morte, l'Apocalisse come diciamo noi, come certi giornalisti scrivono, era un'apocalisse per Dio, un disastro. No, l'apocalisse è il rovescio, è la consolazione, è l'incoraggiamento, è dire ai cristiani: tenete duro, perché la vittoria sta dalla parte vostra. E così, ecco, i vari quadri che lui descrive hanno questo scopo preciso. Ne abbiamo sentito uno stamattina, al capitolo 7. Giovanni apre il cielo e ci fa vedere una moltitudine innumerevole. Prima 144.000 e sono gli eletti di Israele, 12 tribù per 12 per 1.000. È l'Israele che ha sperato in Dio e nel Messia futuro ed è salvato. Poi una turba innumerevole da ogni popolo, lingua e tribù e nazione, non si può contare, che portano in mano la palma, la vittoria, vestono di bianco come il Signore risorto e vengono dalla grande tribolazione. Hanno partecipato alla passione e morte del Signore e hanno lavato i loro vestiti nel sangue dell'agnello. Notate il paradosso: un vestito lavato nel sangue si sporca ancora di più, invece il sangue dell'agnello ha purificato tutto, ci ha salvati, ci ha liberati non solo dal peccato e dalla morte, ma ci ha reso vivi, nuovi. Ecco, questi martiri sono davanti all'agnello, davanti al trono del Padre e dell'agnello immolato, sgozzato, dice il testo, e risorto. È la festa del cielo e il centro di questa festa è lui, l'agnello sgozzato e risorto. Tutta la corte celeste inneggia a lui. E questa festa, che è il paradiso, è descritta come una liturgia, con i canti e le lodi. È uno spettacolo bellissimo di incoraggiamento ai cristiani che stanno patendo la persecuzione. Guardate, vi aspetta la gloria, la festa. Primo motivo ce l'ha detto ancora Giovanni nella seconda lettura: perché noi siamo figli di Dio. Guardate quale amore ha il Padre per noi. Siamo figli e lo siamo davvero, non per un complimento. Allora se siamo figli, siamo uniti al figlio maggiore che è Gesù e siamo invitati a seguire le sue orme. Questo messaggio che abbiamo adesso proclamato, beati i poveri in spirito, beati i miti, beati i puri di cuore, è la carta d'identità di Gesù. Gesù si presenta come colui che vive questo messaggio, che prima di insegnare agli altri pratica lui. Il povero in spirito è colui che si affida a Dio. Non ha risorse umane, non ha la spada per difendersi Gesù, si affida al Padre. E il Padre gli dà il regno, la risurrezione. E questo vale per tutti coloro che si mettono su questa scia che non è facile. Beati perseguitati a causa della giustizia. Beati quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Cari fratelli e sorelle, questa beatitudine vale sempre, non solo al tempo di Nerone o di Domiziano, ma anche ai nostri giorni. Sappiamo come oggi molti cristiani sono perseguitati in tutte le parti del mondo e molti accettano la persecuzione per il nome di Gesù, per essere fedeli a Lui. Abbiamo visto anche qualche immagine negli schermi televisivi, anche di giovanissimi, pronti a morire pur di non tradire la fede in Gesù. Che bello, com'è incoraggiante anche per noi, per non perderci di coraggio quando vediamo, sentiamo gli attacchi che non sempre sono fatti con la rivoltella, qualche volta con le parole che sono ancora più micidiali, gli attacchi alla Chiesa, al Papa. Oggi non c'è maestro che non si riga a professorone, a insegnare al Papa il mestiere. È una forma di persecuzione quando non arriva la calunnia e anche peggio, per attaccare la Chiesa, per attaccare i cristiani. Dobbiamo avere il coraggio della perseveranza, non farci scalfire dagli attacchi, perché c'è sempre un'occasione, perché la Chiesa non è fatta di persone sante, ma di uomini e donne come tutti noi, peccatori e peccatrici. Quindi c'è sempre il lato debole da colpire, ma questo non giustifica gli attacchi. È la bellezza della fede da custodire, la gioia della perseveranza. Allora concludo con due suggerimenti. Il primo è ritornare spesso a questa visione che ci ha presentato Giovanni. Il cielo che ci aspetta, dove c'è la festa, c'è la gioia, c'è la comunità realizzata, c'è la famiglia completa, dove c'è gioia e pace per l'eternità. Qualche volta ce lo scordiamo. Abituati ormai a guardare solo per terra, ci dimentichiamo la dimensione eterna della nostra vita. Ritornarci spesso ci fa bene, perché noi siamo diretti là. Quella è la nostra abitazione definitiva, non questa. Secondo, che Giovanni ha descritta questa festa come una liturgia. E la liturgia è una sola, non ce ne sono tante. C'è quella del cielo. La nostra è la proiezione della liturgia del cielo, che canta la lode a Dio e all'agnello. È tutt'una, noi siamo uniti qui, mentre celebriamo l'Eucaristia, alla liturgia eterna della Madonna, dei Santi. E quindi, anche se non sempre la nostra voce è così bella e squillante come vorremmo, però è partecipazione. Il coro è sorretto lassù e tutti insieme onoriamo, adoriamo e amiamo il nostro Salvatore e lo aspettiamo nella gloria. A Lui potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen.